Buonasera, ben ritrovati, bentornati alla Crypto Week numero 145, quella che conclude la settimana di venerdì 1 dicembre. Come sempre, settimana di notizie interessanti e beh, insomma, lo sappiamo anche del fatto che il nostro Bitcoin sta galoppando alla grande. E perché galoppa alla grande? Beh, galoppa alla grande perché è sempre la notizia dell'ETF quella che guida. E se abbiamo scoperto qualche giorno fa che la SEC ha chiesto 35 giorni per ricevere input sull'applicazione di Franklin Templeton di HashDex, questa cosa sembra fatta apposta per allineare i termini di approvazione di Franklin Templeton e HashDex nella settimana tra il 5 e il 10 gennaio, dove si accumulano altri temi di approvazione. E allora ecco che il mercato incomincia a vedere la settimana tra il 5 e il 10 gennaio, come scrive James Feignard, come la settimana in cui potrebbe facilmente essere approvato l'ETF. Ricordiamo che se non fosse gennaio sarebbe probabilmente marzo. Ma insomma, Bitcoin sta rampando proprio in queste ore, in queste giornate, nell'aspettativa che sia tra il 5 e il 10 gennaio. Anche perché poi, insomma, una versione bullish del mercato continua a essere sostenuta anche da MicroStrategy di Michael Saylor, che ha comprato altri 600 milioni di dollari a novembre e in più non paga di tutto questo, annuncia al mercato di voler raccogliere 750 milioni di dollari in un'emissione nuova di azioni mirata appunto solo e soltanto all'acquisto di nuovi Bitcoin. Ovviamente vi abbiamo linkato nella pagina della Crypto Week non solo le notizie e i commenti, ma anche proprio il prospetto con cui MicroStrategy annuncia di emettere nuove Class A Common Stock mirate appunto all'acquisto di nuovi Bitcoin. Settimana, ricordiamolo, queste e quelle precedenti di grandi soddisfazioni, nonostante le difficoltà di Binance, che in alcun modo hanno impattato sul mercato. Lasciatemi ripetere quello che ho già detto settimana scorsa, ma che mi sento continuamente sollecitato a ripetere ai giornalisti che mi intervistano: non c'era da attendersi alcun crollo del mercato Bitcoin relativo alle notizie di Binance per due motivi. Il primo, che queste notizie erano note, e il secondo, che queste notizie non sono di buchi o di ammanchi, ma sono semplicemente di provvedimenti amministrativi, che siano sul lato civile o che siano sul lato penale, nei confronti di una cattiva amministrazione che era nota. Tant'è che adesso si sveglia anche la Security Exchange Commission filippina e dice: Binance non è registrata nelle Filippine e opera senza la licenza o l'autorità. Insomma, quando c'è da dire, proprio alla fine infieriscono sul cadavere, fanno i maramaldi quando qualcun altro ha già ammazzato il nemico. Sono stati compiacenti i filippini fino all'altro ieri, proprio adesso si svegliano. Vabbè, tant'è. Comunque Binance volta pagina. E questa settimana abbiamo avuto modo di leggere il primo blog del nuovo CEO di Binance, il nuovo amministratore delegato, che ovviamente dice di accogliere il ruolo, che per lui è un onore, con grandissima umiltà, di ereditare da CZ un'azienda molto solida, di guardare a CZ come punto di riferimento, ma di dover anche girare pagina sulle sfide storiche che Binance ha oggi, sì, quella di mettersi in regola. Dice ovviamente agli utenti di avere fiducia e rinforza l'idea del proof of reserve, che hanno continuamente migliorato da quando è stato implementato 12 mesi fa. E no, caro mio, la vostra non si chiama proof of reserve, si chiama al massimo proof of address. E vabbè, io non voglio adesso fare il difficile, ma varrà la pena che chi è interessato guardi la pagina dedicata alla Proof of Reserve di CheckSig. La Proof of Reserve non è semplicemente far vedere i saldi associati a un indirizzo, ma è muovere i saldi di quell'indirizzo e soprattutto poi avere anche un auditor che dice che quei saldi sono sufficienti a redimere i clienti. Dopodiché parla del futuro del Web3 e io lì mi perdo, perché appunto il futuro del Web3 è non esistente. Cioè, signori, qui abbiamo Bitcoin, piaccia o non piaccia abbiamo Ether, poi non c'è nient'altro, questa è la verità. Comunque anche l'amministratore delegato di Coinbase, Brian Armstrong, dice che l'accordo di Binance è una svolta, fa girare pagina su quelli che sono i cattivi attori del mondo cripto. E vabbè, sicuramente è un giudizio con cui concordo. Coinbase infatti beneficia grandemente di questo momento di mercato e la sua azione nel 2023 è triplicata di valore, e questo è in generale un segno di fiducia da parte di tutto il mercato cripto, tanto che Katie Wood, la responsabile degli investimenti di ARK Invest, che in tutto il 2022 e inizio 2023 aveva di fatto acquistato a man basse Coinbase, incomincia a prendere profitto e ne vende i primi 5 milioni di dollari. Beh, la signora se lo merita, ha avuto sagacia nel sostenere l'investimento in Coinbase. Voltiamo pagina e ricordiamoci sempre che non c'è solo Binance, ci sono altri due grandi punti di attenzione. Uno si chiama Tether, ma non ne parliamo questa settimana. L'altro si chiama Digital Currency Group. Digital Currency Group, che è il gruppo che controlla Grayscale, e lì arrivano buone notizie, perché Grayscale Bitcoin Trust, quello che è il trust più grande al mondo in termini di capitalizzazione, quindi di Bitcoin che contiene, sostanzialmente per anni ha quotato a premio, perché chi non poteva comprare Bitcoin comprava Grayscale Bitcoin Trust e quindi era disponibile a pagare un sovrapprezzo. Poi adesso negli ultimi anni invece quotava sconto, perché la facilità di comprare Bitcoin sul mercato aumentata, perché c'erano ETP, perché c'erano ETC, ma soprattutto perché poi invece i Bitcoin da Grayscale Bitcoin Trust non si potevano tirare fuori. Grayscale Bitcoin Trust non dà prova di riserva, mai fidarsi di chi non dà prova di riserva, ma adesso quello sconto, quindi quel prezzo più basso rispetto ai Bitcoin contenuti, si sta azzerando. Perché? Fondamentalmente perché tutti vedono il Grayscale Trust come una scommessa sullo spot Bitcoin ETF. E sì, perché Grayscale vorrebbe tramutare il suo trust in un ETF, e proprio questa settimana ha aggiornato il trust agreement, quindi il regolamento del suo trust, per formalmente migliorare l'efficacia operativa, di fatto per allinearsi sempre di più alla modalità operativa degli ETF. Ma sempre in casa di CG c'è un altro tema, un'altra ferita che è stata ed è tuttora sanguinante, ed è la causa legale tra Genesis, il lender fallito in scia al fallimento di FTX e di Terra Luna, e il contenzioso che ne è nato tra Genesis e in qualche maniera il gruppo Gemini dei fratelli Winklevoss. In particolare però c'è una procedura di fallimento su Genesis, ed ecco che DCG è pronta a, non solo ha pagato 227 milioni, ma è pronta a pagarne altri 275 per fermare la procedura di fallimento, e questa insomma potrebbe essere una buona notizia. Nei rumors del mercato questa settimana ha fatto, in particolare ieri, effetto anche la lettera che Circle ha mandato ai senatori, al Senato degli Stati Uniti, in cui Circle afferma: noi non forniamo servizi a Justin Sun. E sì, perché in questo momento di pulizia Justin Sun, la rete Tron, il suo exchange HTX, sono sostanzialmente visti come una Binance in piccolo, nel senso poco affidabili, chissà se sono solvibili o meno, in grave ritardo su processi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Insomma, Circle si è trovata accusata di collaborare con loro, ha risposto: non è vero, noi non abbiamo nulla che abbia a che fare con finanziamenti illeciti. Com'è nello stile di questa Crypto Week, ve lo segnaliamo sul, vi linkiamo anche proprio alla lettera che Circle ha mandato al Senato degli Stati Uniti. Siccome qualcuno ci accusa ultimamente, simpaticamente, di aver abbassato il tono tecnico delle segnalazioni, e sì, perché siamo stati presi moltissimo da queste dinamiche di mercato, vi segnaliamo quattro spunti da Bitcoin Stack Exchange, questo sito dove ci sono domande, dove si possono fare domande su Bitcoin e dove rispondono gli esperti più accreditati. Le abbiamo prese proprio dall'ultimo Bitcoin Optech newsletter. Per esempio, la differenza che c'è nell'algoritmo di firma digitale di Schnorr tra multifirma interattiva, multifirma non interattiva, multifirma aggregata, piuttosto che la relazione tra end lock time e end sequence per le transazioni che hanno in qualche maniera un delay, oppure come funziona OpCheck Multisig, che non è OpCheck Sig, perché CheckSig è per la firma singola, ma noi di CheckSig in realtà usiamo proprio Check Multisig come operatore nei nostri processi di sicurezza, piuttosto che cosa voglia dire pay to contract. Insomma, i tecnici che vogliono approfondire quegli aspetti, ma un po' sanno già forse dove trovare questo materiale, ma siccome ci sono sempre nuovi ascoltatori, ci piace indicargli quali possono essere le sorgenti, dove imparare e dove risolvere dei dubbi, perché si sa, su internet c'è tutto, ma alla fine c'è anche tanta confusione. Giuseppe De Bellis chiede, c'è una domanda tutte le settimane, De Bellis, quando viene a guidare una Crypto Week insieme a me? Se Bitcoin dovesse confermarsi oro digitale, cosa potrebbe succedere alla capitalizzazione dell'oro fisico? Secondo me vanno a braccetto, io me li immagino allineati, perché ovviamente la fisicità dell'oro fisico ha i suoi vantaggi, ha anche molti svantaggi, e quindi un Bitcoin che faccia una competizione testa a testa tra oro fisico e oro digitale sarebbe la cosa estremamente interessante. Se poi uno dei due dovesse prevalere, mi lasci dire, De Bellis, è troppo avanti per immaginarlo. Già spero di vedere il giorno in cui Bitcoin capitalizzerà 12 trilioni di dollari come l'oro fisico, quindi sostanzialmente andando a 24 volte il prezzo attuale. Va bene. Prof, mi spiega la questione Copa Right e opinioni annesse? Non ho le idee chiarissime, mi aveva invitato appunto a parlarne anche Eugenio Benettazzo, che qui saluto, non so se ci segue, insomma, so che Eugenio ci stima intellettualmente, ma ci avversa perché saremo troppo poco simpatetici a Solana, ma vabbè, tant'è, sono differenze, ad alcuni piacciono le bionde, ad altri piacciono le brune, ad altri piacciono i biondi o i bruni, insomma, il sottoscritto tifa per il toro Bitcoin, intellettualmente si intende. Allora, spieghiamo agli altri, Wright, parliamo di Craig Wright, quel ciarlatano impostore che finge di essere Satoshi Nakamoto. Finge perché non ha mai dato prove contingenti, ma adesso nei tribunali inglesi si sta muovendo con intelligenza e sta facendo causa a destra e a manca. Molte le sta perdendo, su molte ha degli impegni finanziari, ma sembra che possa spuntarla con la Crypto Open Patent Alliance, quindi i brevetti depositati su Bitcoin, che in qualche maniera, essendo lui l'inventore di Bitcoin, dovrebbe averne un qualche diritto di proprietà. Seguiremo la questione con più attenzione. CheckSig ha dei brevetti depositati con COPA, perché COPA è una specie di cooperativa, è un'alleanza difensiva, per cui tutti possono usare i brevetti di COPA, quindi anche i brevetti di CheckSig, a patto di non aggredire intellettualmente CheckSig o uno dei membri di COPA. Chiunque dei membri di COPA venga aggredito dal punto di vista legale su temi di proprietà intellettuale perde il diritto a usare tutti gli altri brevetti. Insomma, vedremo. Io non starei col fiato sospeso. È un ciarlatano, i ciarlatani sono destinati a essere dimenticati nella storia. De Bellis dice, sì, zia, ha fatto per Bitcoin quello che Tyson ha fatto per la box, dobbiamo comunque essergli grati. Sì, ok, ci sta. Per chi conosce Tyson, quindi un grande boxer che ha anche avuto poi dei problemi criminali, l'esempio ci può stare. Poi GD mi chiede, prof, lei molte volte ha ripetuto che CheckSig fa la best execution sulle varie piattaforme, ma se un cliente fa un order limit a cosa serve un servizio inutile? Senza dubbio, cioè i clienti che vanno al mercato, nel senso che dicono voglio comprare adesso al miglior prezzo possibile, c'è la best execution. I clienti che invece vogliono fare un ordine al limite, quindi comprare a un certo prezzo, in prima approssimazione la best execution sembra non servire, ma in realtà nella maniera in cui noi la gestiamo, per esempio, possiamo beccare, immaginiamo, limite vuol dire quando uno decide io compro Bitcoin se Bitcoin è a $33,000, voi sapete che in questo momento è 38, però può essere che scenda a 33,000 e poi risalga velocemente. Beh, allora magari su una borsa questo movimento c'è e su un'altra borsa no, noi con la nostra infrastruttura lo andiamo a prendere, quindi insomma anche sugli ordini al limite siamo più efficaci. Però sicuramente la best execution ha principalmente a che fare con gli ordini cosiddetti al mercato. FDG ci chiede, la vendita azioni Coinbase da parte di ARK non ha nulla a che fare con la causa di gennaio sulla natalità, su chi abbia la paternità di Bitcoin? No, a mio avviso non ce l'ha nessuna e non credo che avrà un grande impatto. Prometto di studiare al weekend, anche perché l'azienda di cui sono amministratore legato ha due brevetti COP, ma guardate, è l'ultimo delle cose che turba i miei sogni. De Bellis dice, secondo lei l'approvazione dell'ETF varrà il discorso buy the rumors, sell the news, cioè che bisogna comprare adesso che c'è l'aspettativa che verrà approvato, ma poi vendere quando viene veramente approvato, perché chi ha comprato prima prende profitto. Io credo che questa volta l'effetto di buy the rumor, che quindi sta facendo crescere, ci sia, ma l'effetto sell the news sarà molto limitato. E prova a spiegarmi perché, magari nel breve potrebbe ritracciare Bitcoin, ma la verità è che l'ETF, anche solo quello di BlackRock, si stima che dovrebbe portare ordini di acquisto nel primo anno per complessivi 14 miliardi di dollari. 14 miliardi di dollari, 14 miliardi di dollari è sostanzialmente un importo che non può che esercitare una pressione in acquisto fortemente rialzista e che non è stata apprezzata, perché nessuno ha la capacità di incorporare nel prezzo attuale di Bitcoin l'aspettativa di 14 miliardi. De Bellis poi mi scrive anche, evidentemente mi è in simpatia, che ha finito la raccolta delle olive, come si fa a farmelo assaggiare? Scriva ferdinando@checksig.com e ci mettiamo d'accordo. Ma @checksig.com lo consiglio a tutti, anche senza la chiocciola, www.checksig.com, perché vi ricordo che sebbene sia poco pubblicizzato, CheckSig è a disposizione di tutti, non ha più limiti di ingresso, abbiamo una commissione mensile minima di 10 euro, con la quale però avete appunto la best execution, avete la custodia più sicura, Bitcoin più sicura al mondo, tutti gli altcoin come gli altri, né meglio né peggio, ma su Ether l'anno prossimo avremo novità e anche su quello diventeremo i numeri uno. E poi avete accesso a tutta la formazione, tra eventi del Digital Gold Institute ed eventi di altri a cui noi forniamo l'accesso gratuito. Sostanzialmente abbiamo stimato che l'anno scorso abbiamo regalato oltre 2.000 euro di ticketing ai nostri clienti. E poi si può fare il Crypto Tax Report. Qui qualcuno, GD, ci dice dobbiamo abbassare le commissioni, ma GD, parliamoci chiaramente, CheckSig costa 0,94% l'anno, meno dell'1%, la volatilità che non si sente assolutamente, scusate, una commissione che non si sente assolutamente rispetto alla volatilità dei crypto asset, nessuno la percepisce come reale. Dopodiché l'execution, appunto in best execution, ha un valore perché fa trovare i prezzi migliori e poi soprattutto dormire sogni tranquilli, non avere il problema del passaggio generazionale, non avere il problema dell'aggressione a scopo di furto, non avere i problemi tecnici. E lasciatevelo dire in anteprima, CheckSig farà lo sostituto d'imposta l'anno prossimo, quindi insomma, se volete stare in regola con il fisco, siete stufi di modelli RW, dovremmo fare un approfondimento, ma ricordiamoci che sul 2023, sì, quest'anno in corso, in realtà tutti gli operatori dovremo, perché anche noi di CheckSig, raccogliere l'imposta di bollo. Gli operatori che non lo faranno lasceranno i loro clienti in una condizione di inadempienza di fronte al fisco, perché se non l'ha raccolto il vostro fornitore di servizi avreste dovuto pagarlo voi quell'imposta di bollo. Poi magari nessuno ve lo contesterà, ma vediamo. Ma dall'anno prossimo sicuramente tutti dovrete pagare, tutti dovremo pagare l'imposta di bollo, piaccia o non piaccia, e chi non lo fa tramite un intermediario lo deve fare da solo pagando anche il commercialista. Quindi insomma, va bene. Poi Gubinelli dice notiziona, non so se si riferisca a CheckSig aperto a tutti o a CheckSig sostituto d'imposta, in ogni caso entrambe mi sembrano delle notizioni. Non voglio abusare del vostro tempo e della vostra pazienza, grazie per seguire questa rubrica settimanale con grande affetto. Proprio questa settimana ho visto che Spotify ci dà in crescita del 130-140%, che fa piacere. Spotify è marginale nei nostri ascolti, ma abbiamo ormai stabilmente superato il migliaio di ascolti settimanali, ma non basta. Mettete like, mettete subscribe, quale che sia il social network su cui ci ascoltate, e fate ad altri un favore. Segnalate questa Crypto Week, se ognuno di voi lo segnalasse a un altro, settimana prossima, invece che in 1000, saremo in 2000, e insomma ci aiutiamo a capire che cosa sta succedendo in questo mondo che è sicuramente rocambolesco ma divertente, e intellettualmente divertente e pieno di grandi opportunità. Non mi resta che augurarvi buon weekend e buon Bitcoin a tutti.